sei la roccia del mio cuore. Tu sei la roccia del mio cuore. Amen, alleluia. Grazie Spirito Santo. Alleluia.
Grazie.
Dillo alla persona accanto a te: Gesù Cristo è la roccia del tuo cuore.
È
la roccia del tuo cuore. Siamo salvi in Lui, stabili in Lui, irremovibili in Lui. Alleluia.
Ci vantiamo in Lui.
E ci vantiamo in Lui. È così, alla faccia del diavolo. Alleluia.
Amen.
Corrado, Corrado, mettiti più qua.
La mamma dice
amen. Che non vedi fotogenico?
No, perché c'era. E apriamo la Bibbia, dai, sarà una cosa molto veloce, però bella e intensa, dai. Ebrei, capitolo 12. Ebrei capitolo 12, dal verso 1 al verso 4. Allora, per quanti non conoscono, non hanno molto dimestichezza magari con questa lettura, il capitolo 11 della lettera agli Ebrei viene chiamato il capitolo della fede, no? Viene definito il capitolo della fede, o viene chiamato il libro degli eroi della fede, che parla di persone come te e come me, che hanno fatto cose meravigliose per fede. Ogni cosa è possibile. Ebrei 12,
pace del Signore.
Devi prenderlo, però.
Ah, non c'è?
Ebrei 12, versetto 1 al versetto 4. Il motivo per il quale questo capitolo inizia con anche noi dunque è proprio dovuto al fatto che il capitolo precedente parla di tutti questi non grandi uomini e non grandi donne. Non sono né i grandi uomini né le grandi donne che fanno grandi cose. Sono uomini e donne normali come te e come me, che hanno una fede meravigliosa in un grande Dio. Non esistono grandi uomini né grandi donne, esistono uomini e donne normali con un grande Dio.
Amen.
Non è importante quanto grande è la tua fede, a volte quella ha una fede enorme. No. Gesù ha detto: basta la fede quanto uno granello di senape, che è la punta di un ago. Ok? Quindi non è importante né quanto grande sei tu né quanto grande è la tua fede. È importante che la fede possa essere riposta in un grande Dio. Ok? Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, la Bibbia li chiama testimoni, no, di Geova. Sono quelli che testimoniano della fede, ok? Circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Questa parola, questa espressione autore e compitore, significa anche colui che inizia e colui che finisce, colui che è l'inizio è colui che è la fine della nostra fede. Ok? Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora, considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate a me. Stasera proprio la parola è: non ti devi stancare, non devi venire a me. Dice il versetto 4: perché voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato. Noi non sappiamo realmente cos'è la battaglia della fede. Noi non siamo in realtà, come si dice, perseguitati realmente a causa della nostra fede. Qualcuno ci può deridere, qualcuno ci dice, vabbè, ma che stai dicendo? Qualcuno ci può fare una, non so, una cosa. Ma nessuno di noi qui ha dovuto avere la tentazione di rinnegare Cristo perché altrimenti gli uccidevano i figli. Nessuno di noi. Purtroppo ci sono cose del genere ancora oggi che accadono nei paesi islamici come l'Iraq, l'Iran, l'Afghanistan, come l'Algeria.
E anche oggi hanno ucciso
oggi?
Dopo 10 anni di galera l'hanno anche giustiziato per blasfemia, si chiama Abdi.
In Pakistan hanno ucciso e uccidono continuamente, distruggono le comunità e perseguitano i figli. In alcuni paesi dell'Africa, come in Nigeria, e come in paesi molto, molto islamici, continuano a perseguitare i cristiani in maniera veramente terribile. Noi non sappiamo cosa sia veramente la persecuzione. Noi non sappiamo realmente cosa sia resistere fino al sangue.
Vero.
No? Noi sappiamo di storie veramente atroci dove le donne vengono violentate, dove i bambini vengono uccisi e dove ti chiedono di rinnegare Cristo e di bestemmiare il nome di Dio in modo tale da conservare in vita la tua famiglia. Noi non sappiamo cosa significa questo. Quindi noi dobbiamo ringraziare Dio che siamo in una situazione di privilegio. Non so se chiamarla di privilegio onestamente, perché in una situazione di maggiore facilità, diciamolo così, ok? Però a volte noi pensiamo che i problemi siano quelli economici. I problemi possono essere una malattia, un problema in casa, con un figlio, con un genitore, con un fratello, con una sorella. Pensiamo che questi siano i nostri problemi, quelle cose per le quali noi, per i quali noi ci disperiamo in realtà. E vanno bene, perché ognuno di noi può sopportare quello che può sopportare. Noi probabilmente non potremmo sopportare determinate cose, perché non siamo cresciuti in un contesto dove se credi in Gesù ad esempio, ti licenziano, oppure ti bruciano la macchina, oppure ti portano in piazza e ti massacrano di botte, o addirittura ti uccidono, oppure ti portano in galera durante il comunismo, in Cina, in Polonia, in Romania, in altri paesi. Uomini e donne hanno fatto carcere per 15-20 anni semplicemente perché avevano dato la loro vita a Cristo. Sta per uscire un film in Italia che è il film della biografia di Wurmbrand, quello che ha scritto il libro Torturato per Cristo. Ed è un film veramente incredibile. Quest'uomo racconta proprio come in carcere gli facevano tutte le violenze, più dalle strappare le unghie, lo tagliavano, lo cucivano a vivo, e gli tagliavano parti del corpo perché doveva rinnegare Cristo, e lui invece è rimasto fermo. E dopo 18 anni, alla fine del comunismo, lui venne liberato e raccontò la sua storia in tutto il mondo. Lui divenne conosciuto proprio a causa di questo. Però, diciamo di piano.
No, io avrò la telefonia.
Ah, sono così. Non mi
ci prendevano le urli.
Dice, anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, e qua nel capitolo 11 parla di persone che non solo hanno visto cose straordinarie per il Signore, hanno visto miracoli incredibili. Poi la Bibbia parla di persone che subirono schermi, flagelli, con catene, prigionia, furono lapidati, segati, tentati e morirono uccisi di spade, andarono in giro coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti e maltrattati. Dice poi, bellissima questa espressione, il mondo non era degno di loro. Dice, erano erranti per deserti e monti in spelonche e in grotte della terra. Perché? Perché si dovevano nascondere per la loro fede. C'è qualcuno di noi qui che si deve nascondere per la propria fede? Credo nessuno. Credo che noi abbiamo il modo in cui possiamo vivere anche per onorare certe persone e mantenere la testa alta e parlare di Gesù a più persone possibile. Però qua dice una cosa bellissima, dice qua al versetto, al capitolo 12. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Noi a volte ci scoraggiamo per andare ad una riunione, per farci qualche chilometro in più, per pregare, abbiamo vergogna ad alzare la nostra voce e magari no, meglio fare quella cosa, bella cosa, poi signore faccio dopo perché tanto c'è tempo, e non ci rendiamo conto che la vita che stiamo vivendo è una gara, è una corsa. Sapete la staffetta, la gara della staffetta? È una gara di velocità che viene fatta da più persone e ognuna di queste deve fare un giro della pista e consegnare il testimone, si chiama il testimone, all'altra persona,
sì,
che deve di nuovo fare,
se
ok? Di solito la staffetta è per quattro. Qualcuno dice che noi siamo l'ultima generazione, che ci è stato passato il testimone dalla generazione precedente per portare questo testimone sulla linea del traguardo. E il nostro compito qual è? È correre sulla linea del traguardo. Perché? Perché è importante per noi onorare Dio, onorare chi ci ha preceduto e onorare quel sacrificio meraviglioso che è stato fatto per noi 2000 anni fa sulla croce. Noi non possiamo e non dobbiamo vanificare la grazia di Dio nella nostra vita. E a volte ci lasciamo scoraggiare, ci lasciamo così, ci lasciamo andare, no? Alle situazioni, agli scoraggiamenti, e non ci rendiamo conto che se noi siamo oggi quello che siamo e abbiamo oggi quello che abbiamo, è perché qualcuno veramente si è affaticato prima di noi. Pensiamo un attimo ai figli che sono magari cresciuti in una famiglia magari dove non mancava nulla, dove tutto quel benessere, dove tutta quella abbondanza è il frutto del sacrificio di un genitore o di un nonno, e magari poi vedendo dei figli che non trattano bene i beni o che magari sperperano i beni, non stanno onorando la fatica e il sacrificio di chi l'ha preceduto. Non smette di essere figlio, ma è un comportamento che non onora. Ora, pensiamo alla nostra vita, senza pensare alla vita di qualcun altro. Pensiamo alla nostra vita. Dice qua, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Come? Come? Mio padre è stato campione siciliano dei 100 metri nel 1900. Nel 1960, avevo 18 anni, campione siciliano di 100 metri. Io ho preso da lui questa capacità quando io correvo, anche lui, quando lui più di me sicuramente, ma come famiglia siamo veloci, mio figlio pure è velocissimo quando corre, quando gioca a pallone. Mi ricordo che però quando io iniziai a fare l'atletica, quando mio padre mi portò al campo di atletica qui a Picanello, alla, come si chiama? Al campo scuola. Mi ricordo che io gli feci una prova sui 50 metri, sui 30 metri, assieme ad un ragazzo che correva, che faceva gare già da molto tempo prima di me. E sui 30 metri io ho battuto questo ragazzo e l'allenatore rimase scioccato perché... Però io ero abituato sulle distanze corte. Perché? Perché io per 3 anni ho fatto tennis. Avevo sviluppato la mia velocità nei 20 metri.
Sì, sì, sì.
Ma non avevo la costanza di mantenere la velocità sui 100
metri. Di 100 metri.
E il mio allenatore mi vide così veloce, mi volle portare subito dopo qualche mese ai campionati regionali, mi ricordo, abbiamo fatto la N ed eravamo in 4 nella nostra categoria. E io mi ricordo che quando hanno sparato e io sono partito per i primi 30 metri,
ero primo.
Però dopo sono arrivato 4.
Anzi.
Sono arrivato l'ultimo, mi hanno letteralmente fumato. Perché? Perché chi aveva più addestramento di me sapeva come mantenere il passo in maniera sui 30 metri li avevo fumati io. Ma dopo i 30 metri mi sono visto passare a destra e a sinistra. Però una cosa che mi insegnarono, e che mi disse pure mio padre, mi insegnò pure mio padre: quando corri non guardare né a destra né a sinistra, devi guardare avanti, anche se ti supera, devi guardare avanti. La Bibbia ci dice una cosa: quando corriamo non dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare a Gesù. Con la testa in alto. Ci fu un uomo nel 1900 che fece le Olimpiadi, questa storia vera, ti ricordi il film Momenti di Gloria? Quest'uomo che divenne campione, questo era un pastore battista che vinse le Olimpiadi e la sua tecnica particolare era unica, che lui quando correva guardava testa per aria e guardava in alto e arrivava prima. Era bellissima. Sì. Però era veloce. E dice qua, e vado verso la fine, versetto 2. Vorrei che ci fermassimo un attimo sul versetto 2. Poi lascio la parola a mio padre. Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, attenzione qui, il quale. Versetto 4. Il quale. Parlava di Gesù, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Mettendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che aveva davanti sopportò qualunque cosa. Voglio finire questa meditazione con farvi riflettere su cosa era la gioia posta davanti a Gesù. Melina, la Bibbia dice che Gesù aveva una gioia posta davanti che lo aiutò a superare qualunque afflizione. Cos'era questa gioia? Fai col dito così. Fai col dito così. Dito io. Tu sei la gioia che gli era posta davanti. Perché Gesù sapeva che avrebbe affrontato qualunque cosa, ma che un giorno la sua presenza sarebbe venuta a dimorare dentro di te. E la gioia di averti gli ha dato la forza per sopportare qualunque cosa. La gioia di avere te un giorno con Lui, veramente solo di Lui si può dire che ha amato da morire. Ti ha amato così tanto che non poteva più vivere senza di te.
Amen.
E se per avere te doveva morire, lui l'ha fatto, e questa è la gioia che gli è posta davanti, la tua faccia, la tua vita.
È come si dice, morire è stupido quello che sono.
Quando una donna deve partorire e sta soffrendo le donne, qual è l'unica cosa che le dà la gioia e la forza per andare avanti?
Partorire.
E tutte le donne dicono, ha detto Gesù, ma tutte le donne lo testimoniano, che appena arriva il piccolo o la piccola
dimentica.
È vero o no?
Anche se soffrendo.
Io non lo so.
Beh, altrimenti tutti facevano solo un figlio, il secondo e il terzo no. Se si rifà il secondo e il terzo vuol dire che si dimentica veramente un dolore.
E la conclusione è questa. E la conclusione è questa, il versetto 3, dai. Ora, versetto 3, ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Amen. Gesù è il nostro modello, Gesù è il nostro esempio, nessuno meglio di lui.
Amen.
Nessuno
Amen. Grazie, Gesù.
Più di lui. Quindi sei stanco, c'è da rompere il fiato, si dice in gergo, no? Quando arriva il momento proprio dice mi sta uscendo il cuore dalla gola, quello è il momento in cui non ti devi fermare, perché se passi quel momento allora puoi continuare per ancora tanto tempo.
Amen.
Corri la gara che ti è posta davanti guardando Gesù, perché quando guardi a lui le tue forze non verranno mai meno. E tu sai che la tua fatica viene ricompensata e non sarà mai vana.
Ogni ostacolo della vita dobbiamo superarlo sempre.
Brava, Luca, mettiti qua. Alleluia. Anzi, dammi il cellulare.
Sì, sì.
Grazie.
Brava Erika.
Se vuoi, se vuoi,
no, non mi servirà. Non mi servirà. Non mi servirà.
Non mi servirà.
Vi prendo pochi minuti. Prima di tutto, perché mi hanno insegnato di non dire mai in privato quello che non puoi dire in pubblico. E siccome c'è stata una inesattezza che ho creato io stesso, io fui proclamato campione siciliano perché avevo fatto il migliore tempo in assoluto in quei campionati, cioè tutti dicevano il vero campione siciliano sei tu. E in effetti, perché può essere che Pippo Farsaci è all'ascolto e mi vede, campione siciliano poi fu lui, perché allora non c'era il timer e cose, i giudici videro che lui era arrivato per primo ed era inappellabile, siamo arrivati ambedue con lo stesso tempo. Però insomma, moralmente è come se avessi vinto io, però per la precisione dice, me l'hanno insegnato molto tempo fa, non certo. Dire mai, lo ripeto perché è un fatto sociale anche, no? Dove vedere, mentre parli di una persona, quella persona apre la porta ed entra. Per cui dice non dire mai in privato quello che non potresti dire in pubblico. Ed è molto bello e anche formativo. La seconda cosa era è questa, che pensavo quando siamo venuti qua anche stasera, dicevo, ma qual è il motivo che ci spinge dopo una giornata anche abbastanza faticosa, giorni dopo giorni che si fatica, ma il fatto che il nostro datore di lavoro, che è il Signore, perché io sono in pensione, lui è a tempo pieno, ci chiede di fare questo lavoro e noi non ce la sentiamo di dire di no per nessun motivo. E la gioia che ci è posta davanti di trovare tanti fratelli, tante sorelle desiderose di ascoltare la parola di Dio. Per quanto riguarda un locale, io credo che in questo momento storico sia importante che ci riuniamo nelle famiglie, perché è questo che veramente dimostra il desiderio che hai di andare a sentire la parola di Dio, di vedere altri fratelli, e quindi il luogo verrà. Io ricordo la storia della chiesa più... Chi è che sa dov'è la chiesa più grande al mondo, la chiesa cristiana più grande al mondo, dove si trova? Non lo sa nessuno, perché la notizia non viene data. Tutte le cose che tolgono potere vengono nascoste. La chiesa più grande al mondo si trova nella Corea del Sud, nella capitale che si chiama Seul. La chiesa di Seul conta 800.000 credenti che frequentano quel posto, che all'inizio era tutto un terreno disperso, da non sapevano che fare. E la suocera, vedete le suocere che servono anche a questo, la suocera che stimava molto colui che sarebbe diventato il pastore, David Yonggi-cho, che noi abbiamo avuto il piacere e l'onore di conoscere, perché è venuto anche a Catania, la suocera di Yonggi-cho decise di pregare Dio fino a quando non avesse risposto alla sua preghiera di consentire a suo genero di fabbricare la chiesa più grande di tutta la Corea. E si mise dentro un fosso che aveva fatto scavare, di altezza umana, coperta solo da un sacco e con una bottiglia per la notte, e rimase 3 mesi al freddo e all'umido e cose, pregando Dio che si rompesse quel muro e si potesse creare quella chiesa. Quella chiesa si creò perché Dio diede sapienza a David Yonggi-cho. Dandogli sapienza, a un certo punto andò dal direttore della banca, perché c'era anche un periodo di forte crisi, più forte di quella che c'è oggi in Italia. E quindi figurate se gli prestavano i soldi per iniziare un'opera gigantesca come quella. Ma lui ebbe sapienza da Dio e disse al direttore: io ti porto. Intanto la banca centrale disse: non esiste che noi ti diamo una lira. Ma il direttore fu toccato sicuramente dal Signore e dice: se lei mi porta i conti correnti di tutti i facenti parte della Chiesa, anche a versare 10.000 lire sul conto corrente, mi fate aprire 10.000 conti correnti, io le do tutti i soldi che vuole. A lui è bastato niente per dire questo ai credenti, i quali per aprire un conto corrente hanno speso 10.000, ma moltiplicate, allora erano appena 12.000 persone in quella chiesa, appena 12.000, e lui ebbe il finanziamento. Questo ci deve mettere anche in mente che veramente Dio fa cose che noi neanche immaginiamo, perché oggi è impensabile andare a costruire. Oggi le chiese si rivolgono a situazioni politiche per avere i locali, sì, perché obiettivamente spendere 2-3 mila euro al mese è come se noi adesso chiedessimo una cifra perché dobbiamo affittare o costruire la chiesa. Non è possibile. Però Dio è Dio, e Lui ci continua a stupire facendo delle cose alle quali noi nemmeno avremmo pensato. Quindi chissà che non si apra, ma in questo momento è così importante sapere che ci sono persone che vengono veramente da lontano stasera per venire a trovarci, per stare insieme, per ascoltare la parola, che ci dà ben da sperare. E io credo che il meglio deve ancora venire.
Amen.
Amen.
Poi improvvisamente
tutto cambia. Questa è una frase che ci ha che riguarda la lettera agli Ebrei, che abbiamo letto questa sera. C'è un brano del capitolo 11, dice: tutti costoro, cioè credenti, morirono senza aver ricevuto le cose che avevano chiesto. Ma la domanda è: a vivere senza fede, che vita miserabile fai? Perché si può anche morire con la fede nel cuore che il Signore lo farà. Io non ci sarò più, non è importante. Io non lavoravo per me, io lavoro per Lui. Così la fede e tutto ciò che ci riguarda deve essere sempre pervaso di ottimismo, non nelle nostre capacità, ma in quello che Dio può e vuole fare.
Amen.
Alziamoci in piedi, dai.